celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti chiamiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, e ti diamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Dio, Genitore Gesù Cristo, Signore mio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tutti i tuoi peccati del mondo, abbi pietà di noi, tutti i tuoi peccati del mondo, accogli la nostra solidarietà, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo sei santo, tu solo il Signore, tu solo il Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Preghiamo. O Dio, che nella umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione e della colpa partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Libro della Genesi. In quei giorni il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero». Andò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. «Non potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, presea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso Abramo. Prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo e si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiavano. Poi gli dissero: «Dov'è Sara tua moglie?» Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio». Parola di Dio.
Grazie
a Dio.
Hoy que caminas en la corte. contro l'innocente, colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e dopo divento a ciò che nei patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro secondo la missione affidatami da Dio, verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto nei secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio vuole far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo agli genti. Cristo in voi, speranza della gloria. E Lui, infatti, che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia,
custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.
Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore e non le sarà tolta. Parola del Signore. La sua scritta. La sua scritta non perché è un'occasione solenne, anche se siamo durante il capitolo, ma perché dovevo io avere un po', c'erano troppe cose. È certo il rischio di allungare, ma abbiamo almeno un quarto d'ora di vantaggio rispetto al lusso di una messa che comincia a fianco un quarto d'ora dopo. Lusso che può essere giustificato certo dal fatto di pensare che così un gruppo di suore che siete voi ha il tempo di preparare meglio la colazione di un altro gruppo. Ma con tutto quello che si dice oggi sulla moltiplicazione inutile delle messe e anche con quello che dicono gli stessi preti che hanno tempo perché non hanno tempo per altri servizi a causa degli impegni parrocchiali, mi sembra un lusso lo stesso. Ma confesso che oggi mi sento più tranquillo a riflettere sulle pagine del Vangelo di oggi senza avere di fronte di per sé un capitolo generale, perché altrimenti si potrebbe pensare che sto commentando la loro situazione di sorelle che riflettono come tutti i cristiani, come meglio essere una comunità cristiana. E sto pensando come ogni domenica e come di fronte a ogni pagina biblica, a cosa vuol dire essere cristiani. E lo sto pensando anche di fronte a tutti gli avvenimenti di questi giorni, disastri ferroviari e colpo di stati compresi. Il fatto che tra gli avvenimenti quotidiani ci sia anche l'elezione del nuovo consiglio direttivo della vostra congregazione non è escluso. Comincio da un punto di vista che di per sé non c'entra niente, come sempre. Anzi, qualcuno potrebbe dire che non c'entra mai nessuna omelia, perché l'omelia non è una lezione scolastica. E comincio, come sempre, come spesso almeno, da un problema di traduzione, che questa volta però, per fortuna, troviamo già abbastanza risolto. Il problema è che non era risolto fino a quando leggevamo la traduzione precedente. E mi permetto così, tanto per alleggerire un po', che non riesco a leggere del resto, in un convegno recente, non così recente, ma comunque in un convegno recente di quelli che Ferescova organizza a inizio luglio, era sul problema della sofferenza ed era alla fine del dialogo delle domande e delle risposte, e una domanda del pubblico, ricordo bene chi era, disse: ma abbiamo parlato della sofferenza, ma non riesco a capire questa frase e chiedo che me la si spieghi. La frase era quella che abbiamo sentito oggi in altro modo: completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Cosa vuol dire che manca ai patimenti di Cristo? Se Cristo è Cristo, mi manca qualche cosa. Risposta del relatore, che era a fianco del nostro vescovo, e dice: anch'io me lo chiedo. Non saprei rispondere. Anche i tromboni che vengono dal continente qualche volta riconoscono che la tromba è un po' senza fiato. E il vescovo che era a fianco dice la stessa cosa. Sarà perché forse era alla fine della conferenza, ma comunque tutti e due. Io, siccome era alla fine, e poi ricordando che il profeta Nathan non va a mettere Davide in prima pagina, finita la conferenza subito mi avvicinavo al vescovo, non all'altro, e gli dico: ma ascolti, bastava quella frase leggerla in greco, perché com'è in greco? E gliela dico com'è in greco, ed è come quelle che abbiamo tradotto oggi. Ancora in modo letterale, il greco dice: è completo ciò che manca delle sofferenze di Cristo nella mia carne. Finito il problema, dice il vescovo: ma allora non è la stessa cosa, bastava leggere il greco. E oggi abbiamo letto la traduzione giusta. Una volta sola fu questa frase tradotta bene in un documento di Giovanni Paolo II sulla sofferenza, esattamente. Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne. Hanno appena trasferito una parola perché fosse più chiaro che ma dei patimenti di Cristo. Era un genitivo. Com'è che si arriva a tradurre un genitivo con un dativo? Quello che manca ai patimenti di Cristo. Ecco, questo sarebbe parte della scuola. E invece, in un'omelia è sufficiente chiedersi che la nostra vita qualche volta è regolata da traduzioni sbagliate. Perché, abbiamo fatto altre volte altri esempi, questo riguarda Cristo, sembra che non riguardi noi, ma di per sé. Ed era, si dice, la barzelletta di un abate che era scomparso, oggi ci sono delle persone scomparse per altri motivi, ma in quel convento era scomparso l'abate da un paio di giorni. E lo cercano, alla fine lo trovano nell'angolo più basso della biblioteca, nello scantinato, tutto disperato. Aveva un manoscritto di fronte, dice: come mai, cosa sta? Oh, che disastro! La beatitudine sul celibato era un errore di manoscritto, e quindi diceva: pazienza. E qualche volta è difficile accettare una correzione di questo. Qualcuno dice: vabbè, è una fissazione di Antonio Pinna quello di dire che vuole sempre aver ragione lui, come qualche volta ha detto appunto una suora, vuole sempre aver ragione lui. Questa volta almeno c'ho il fatto che la traduzione nuova ci semplifica i problemi e dice che siamo cristiani nella storia e dobbiamo accettare di essere cristiani nella provvisorietà del nostro tempo. Se fossimo vissuti al tempo delle crociate, avremmo fatto quello che hanno fatto allora e che ci merita ancora oggi agli occidentali cristiani: noi siamo per loro i crociati. E se vivessimo 300 anni, può darsi anche che non si facciano più capitoli generali per mancanza di congregazioni e di ordini religiosi, perché magari la vita cristiana è organizzata diversamente. Magari ci sarà qualche donna che fa l'omelia tra 50-100 anni, chissà. E invece siamo cristiani oggi. E le scelte che facciamo sono solo quelle che oggi possiamo fare, nella umiltà di chi sa che le sue scelte non sono esclusive di altre scelte, che altri ieri e domani possono fare scelte diverse, e anche consapevoli che qualche volta si può incontrare oggi chi fa le scelte di ieri e si chiamano essi stessi tradizionalisti, dando però al termine il significato di eterni o di gente che salva l'eternità. E talvolta capita anche che incontriamo oggi chi fa le scelte di domani, e nella storia sono chiamati o eretici o profeti, ma in genere fanno la stessa fine. Perché? Perché eretici e profeti fanno la stessa fine? A un certo punto si è incerti se uno è eretico o profeta. Che Gesù Cristo sulla croce era profeta o eretico? Lo stavano condannando come eretico. Allora arrivo al tema che esprimo, come si faceva un tempo, a modo di tesi. La speranza cristiana arriva come rottura di un sistema. Cos'è un sistema? Ogni sistema. E si potrebbe a questo punto aprire un momento di dialogo. Cosa state pensando in questo momento? Quali parole vi vengono, quali parole abbinate alla parola sistema? Ma dureremo più a lungo, anche se abbiamo un quarto d'ora di anticipo sulla messa di lusso, conviene non allungare troppo. Io credo di indovinare comunque le parole che passano nella vostra mente mentre cercate la descrizione di sistema. Non dico nemmeno definizione, descrizione. E una delle prime parole credo che sia l'aggettivo sistemato. Quando è che uno si dice sistemato? I contesti possono essere diversi. Un tempo era il sogno di un padre, quello di vedere i figli sistemati. E un padre e una madre morivano tranquilli e si diceva: i figli sono sistemati. Oggi purtroppo è il rovescio, ed è il sogno dei figli quello di vedere un padre e una madre sistemati. Oppure si dice: l'ho sistemato io. E si potrebbe continuare con si intende, ce l'abbiamo sistemato. In breve, un sistema suppone una vita tranquilla, fatta di piccoli sistemi che funzionano. La vita come un gioco o un insieme di giochi diversi di cui conosciamo le regole e alle quali regole ci siamo adattati in un grado che ci sembra vivibile. Quindi il sistema come adattamento a un modo di pensare e di fare di cui possiamo parlare come sistema sicuri. Tranquillo, fai così, vedrai che funziona. Conosco il sistema. Questa tranquillità in fondo dovrebbe garantire di evitare grandi delusioni, ma forse soprattutto evita grandi delusioni perché porta ad evitare grandi speranze. Tuttavia, quando la speranza cristiana arriva come notizia di Gesù, appare che questo sistema sicuro funziona perché ha in sé una grande bugia. Ed è proprio una bugia che richiede le sue vittime, perché un sistema ha sempre degli esclusi. Il cristianesimo arriva come speranza non quando si fa sistema che richiede altre vittime, ma quando comprende come fare smettere di funzionare la macchinetta degli esclusi. E voi direte: e cosa c'entra tutto questo con le pagine bibliche di oggi? C'entra. Come c'entra con ogni pagina biblica. Se noi la smettiamo di sentirci contenti dopo una predica, quando si limita a essere esortazione moralistica, a essere più bravi. In genere le prediche sono queste, e le altre danno un po' fastidio. Allora, comunque, per un momento ci accontentiamo, la sappiamo fare le prediche che restano tranquilli. ci accontentiamo prima di accennare a una predica moralistica e la vestiamo anche di esegesi di quelli che studiano. E ci potremmo accontentare di leggere il Vangelo di oggi secondo lo spunto che ci viene dalla pagina biblica dell'Antico Testamento, ma accorciata, perché scelgono le pagine dell'Antico Testamento sempre pensando a come servire per una certa idea che chi ha scelto ha della pagina evangelica. E dire, ci potremmo accontentare oggi e dire, il Vangelo di oggi ci esorta all'ospitalità. Come Abramo, essendo ospitale, ha accolto Dio stesso, così la scena di Maria e Marta ci esorta ad una ospitalità completa verso Gesù. In tal modo, come il racconto del buon samaritano parlava della ospitalità tra gli uomini, chi è che si fa prossimo, gli uomini prossimi gli uni degli altri, così la scena successiva, quella di oggi, come in un dittico, ci parla dell'ospitalità verso Gesù stesso. Marta ospita Maria, ospita Gesù, e Maria ospita Gesù. Un dittico che commenterebbe dunque la domanda sul comandamento più grande: ama Dio e ama il prossimo. Così cominciava il dialogo prima del buon samaritano. Qual è il comandamento più grande? Ama Dio, ama il prossimo. Ama il prossimo il samaritano, ama Dio, ama Gesù. La scena del Vangelo di oggi. Ma visto che ci hanno scelto dall'Antico Testamento la pagina biblica dell'ospitalità di Adamo, ma ce l'hanno scelta mettendo che si finisce a 10a. 10b era troppo lungo. 10a. E così, diciamo, quel racconto che noi sappiamo qual è il racconto di Abramo, come finisce quel racconto di Abramo, che non finisce semplicemente nella promessa: avrai un figlio, ecco, bravo, tu mi hai ospitato, avrai un figlio. Lettura moralistica. No, se leggiamo l'Antico Testamento, leggiamolo completo. E continuava così. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio. Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo, perché potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio. Ripete quello che finiva oggi, ma lo ripete dopo un riso. Allora Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Ma egli disse: sì, hai proprio riso. Sara dunque dice una bugia perché ha paura. Com'è che una buona notizia causa paura e incredulità? La stessa cosa, ricorderete, succede alle donne con la risurrezione di Gesù. Non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Anzi, piene di spavento e stupore, fuggono semplicemente dal sepolcro. Sia Sara, sia le donne delle apparizioni sono all'interno di un sistema al quale loro malgrado si sono adattate. Sara si è rassegnata ormai alla sua sterilità. Nessuna nuova vita verrà da lei. Se si prende il sorriso di Sara come sorriso di Sara, non ci sarà nessun figlio del sorriso, perché Yitzhak vuol dire sorriso. Le donne delle apparizioni si sono rassegnate alla legge del più forte, che condanna chi vuole. Il riso e la bugia per paura di Sara, come il silenzio per paura delle donne delle apparizioni, sono immagini chiare di chi è ormai dentro un sistema che funziona escludendo la vita di qualcuno. E cosa c'entra con Marta e Maria, direte voi? E oggi è un'omelia alla suspense. E cosa c'entra con Marta e Maria? C'entra se non ci accontentiamo di vedere il dittico come una illustrazione del comandamento dell'amore del prossimo e dell'amore di Dio. E sarebbe una bella omelia molto esegetica. Un dittico, amore del prossimo, amore di Dio. Ma lo leggiamo appunto sullo sfondo completo dell'Antico Testamento. Ogni sistema, quando diventa sistema, vuole i suoi esclusi. Nel racconto del buon samaritano, il sistema del culto del sacerdote e del levita, andavano al tempio, tornavano dal tempio, il sistema del culto del sacerdote e del levita, come anche il sistema della separazione tra giudei e samaritani, avrebbe lasciato sulla strada il mezzo morto, in attesa solo di diventare morto del tutto. Ci vorrà la buona notizia della commozione del Samaritano. Il Samaritano si commuove e si avvicina, che infrange o non tiene conto del sistema. Non sappiamo se il mezzo morto era giudeo o samaritano, non ci dice niente. Però lui si commuove e si avvicina e fa tornare in vita l'uomo mezzo morto. Marta sembra aver capito bene la lezione del buon samaritano e di per sé la sta mettendo in pratica. Qualcheduno, l'ho sentito anche stamattina alla radio, di una persona importante che fa il commento alla radio, non è mica dire l'omelia qui, no, alla radio, e dice: Marta vuol fare bella figura. E dove c'è scritto che Marta vuol fare bella figura? Sempre questi maschi a pensare male delle donne, quando sono loro che vogliono fare bella figura. Marta sta mettendo in pratica la lezione del buon samaritano, sta servendo. Ma se questa lezione diventa sistema che esclude altre scelte, allora vuole a sua volta i suoi esclusi. E per Maria, nel sistema di Marta, a questo punto non ci sarebbe posto. Per misura uguale e contraria, poi, saranno gli ordini contemplativi che si sono identificati con Maria a ritenersi superiori e a escludere su un gradino più in basso i cristiani di vita cosiddetta attiva. È il nostro modo di dire cristiani di vita attiva e cristiani di vita contemplativa. E tutto nasce dalla lettura sbagliata di questa pagina. Ma forse Gesù stava escludendo qualcuno? Saper leggere sempre in grande. Gesù, significativamente Gesù, a pensarci nella sua incarnazione, è semplicemente il figlio dell'uomo. Non appartiene a nessuna classe sociale. Al massimo socialmente possiamo dire che Gesù è ebreo, ma nella storia in genere dire ebreo a uno non è stato e non è nemmeno oggi un complimento, ma il segno di esclusione. Gesù non ha istituito nessun sistema. E quando vogliamo trasformare una verità eterna in sistema, non facciamo che creare degli esclusi, degli irregolari. Si parla delle famiglie, famiglie irregolari. Ma perché quali sono le regolari? E li escludiamo, si discute il momento della comunione. Se c'è uno debole in una comunità, è quello di cui si deve interessare la comunità. E molti se la prendono contro il Papa, perché? Contro questo Papa, perché parla di compassione e di commozione. Curioso. Ogni volta che una dottrina, che una buona notizia, che un Vangelo diventa sistema, ha degli esclusi. Gesù interrompe questo. Gesù fa arrivare una commozione per interrompere un sistema. Perché a questo punto potremmo fare un altro gioco? Quali rassomiglianze ci sono tra il racconto del buon samaritano e la scena di Marta e Maria? Perché di per sé all'inizio sembrerebbe quasi che ci sia un contrasto, comunque si leggono sempre separati, ma sono un dittico proprio. Quali rassomiglianze ci sono? E una rassomiglianza a me sembra questa, che una rassomiglianza tra i due quadri del buon samaritano e di Marta e Maria è proprio la commozione. La commozione è esplicita nel racconto del buon samaritano, si commuove, si avvicina. È implicita nel racconto di Marta e Maria, ma non è così implicita. Perché la scena di Marta e Maria è strana. Subito dopo la parabola del buon samaritano, se voi la leggete come parabola del servire ridotto a fare ed eretto a sistema, allora è strana. Direbbe quasi il contrario. Prima Gesù loda il buon samaritano e poi disapprova Marta, che fa quello che fa il buon samaritano. Ma la parabola del buon samaritano era semplicemente la parabola di chi ha avuto compassione. La parabola del commuoversi. Solo che qui commossi sono due, Gesù e Maria. Lui che appare come maestro e lei ai suoi piedi come discepola. Le donne non erano mai accettate come discepole da parte dei rabbini, ma di sicuro il feeling tra i due attraversa la stessa speranza. Nessun bisogno di pensare senza commozione, ma con la stessa presunzione della superattiva Marta, che Gesù stava illustrando la superiorità dei religiosi contemplativi. A ospitare un uomo mezzo morto basta la commozione di uno. A ospitare un maestro ci vuole la commozione di due, di chi parla e di chi ascolta. E se Gesù dice a Marta non le sarà tolto, è forse perché lui è commosso quanto Maria, e vuole di Maria conservare la parte che non toglie. E forse la vuole conservare anche di Marta, anzi senza forse. Lui vuole conservare la parte di tutte e due. Io non so come sia finita la scena, ma se Marta, se anche Marta si è messa ad ascoltare, io penso che a un certo punto Gesù Cristo si è alzato e è andato lui a condire un po' il couscous per finire il pranzo. Nel mentre che nel mondo si parla di democrazia e in nome della democrazia si difende uno che non è affatto democratico, e vediamo, stiamo vedendo cosa stanno facendo, ma ha fatto e farà vittime proprio in nome delle democrazie, mi permetto allora di concludere con una riflessione sulla Chiesa prima che su un capitolo generale. Anche se nella Chiesa alcune volte, come nei vostri capitoli, si vota e la maggioranza vince sulla minoranza, la Chiesa non è una democrazia che fa vittime, perché il cristianesimo non è un sistema. Ma se la Chiesa diventa sistema, allora e solo allora, sia per chi vince, tra virgolette, sia per chi perde, tra virgolette, è possibile pensare di fare esclusi o di sentirsi esclusi. Si fa vittime o si è vittime solo se si è arrivati a concepire la Chiesa come un sistema in cui ci si trova appunto sistemati e non come una comunità in cui la commozione ci rende disponibili a essere disturbati, a essere sloggiati dai nostri privilegi o deviati dalla nostra strada diritta per quello che abbiamo da fare sul sistema. E pronti invece ad aprirsi alle persone senza esclusioni, senza separazioni, senza privilegi. E questa parte non sarà mai tolta a nessuno, perché quella è Gesù. A Gesù piace conservare. Credo in un solo Dio.
Yeah.
Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio del Cristo hai dato valore e compimento alle tante vittime della legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele e come ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Gesù Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Rendiamo
grazie al Signore nostro Dio.
È
veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello e redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la parola annunziò al mondo che tu sei padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza, noi ti lodiamo e ti benediciamo, e unito agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Santo,
santo, santo, santo, santo, Signore Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Tua santa, celato e cieli, benvenuto colui che viene, nel nome del Signore, osanna, celato e cieli.
Ti glorifichiamo, Padre Santo. Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, mandi il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto, sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli. E disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, o Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il Papa e tutto il popolo dei credenti. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola, per confortare affaticati e oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente al servizio di poveri e sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, e soprattutto di comunione. Perché tutti gli uomini si aprono alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali soltanto tu hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del nostro pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi. in comunione con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe e gli Apostoli e tutti i Santi, innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dopo aver partecipato alla mensa della parola e prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimediamo i nostri debiti, come noi rimediamo ai nostri debitori, e non ci indurremo in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tu hai regno la tua potenza.
Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Che tu ogni peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello tuo Dio, che tu ogni peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che torci i peccati del mondo, dona la tua pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degna di partecipare alla tua promessa, ma di soltanto una parola di Dio sostanzo.
Una sola cosa è necessaria. La violenza che è scelta da parte di Signore.
Corpo di Cristo. Rendiamo la nostra preghiera. Assisti, Signore, il tuo popolo che è colmato della grazia di questi santi misteri e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza di una vita nuova per Gesù Cristo, nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andate in pace.
E rendiamo grazie a Dio.